Innanzitutto ringrazio Vito Lomono, Presidente, per l'invito che mi ha rivolto e come dire, per aver avermi in più occasioni coinvolto, ma anche la Fondazione Clinica ha partecipato ai lavori che in una fase ormai probabilmente tardiva hanno cercato di far correggere un po' il tiro in corso d'opera con non grandissimo successo in verità. Vista l'ora, siamo rimasti pochi intimi.
Aumenta
per l'estretto. Comunque, in realtà vorrei a questo punto tagliare a piè pari l'intervento che viene un po' riproposto di fare, anche perché comunque è reperibile, è scritto, quindi se qualcuno proprio non ha ma proprio nulla di meglio da fare, potrà eventualmente dargli un'occhiata. E mi limiterò così, non certamente a trarre delle conclusioni, perché non sarei capace, però ecco a chiudere con un paio di riflessioni il nostro incontro. Partendo proprio da, come dire, da lontano, è stato anche ricordato dopo il 1982, in cui dopo l'uccisione del generale dalla Chiesa, ma era stato anche ucciso Pio La Torre proprio nel cammino della creazione prima e della pubblicazione poi di quella legge, La Torre, come detto anche Rognoni La Torre, che fu diciamo proprio la legge che consentì alla magistratura di aggredire i patrimoni con l'importanza che è stata più volte detta. E allora, come ricordava prima anche Antonio Bassano, la Fondazione Clinici ha recuperato, ora è anche disponibile nelle teche RAI, un vecchio intervento di papà, una trasmissione proprio della testata regionale della RAI, sulla legge che era appena stata emanata, e si percepisce, direi in maniera chiara, diciamo, l'isolamento del magistrato rispetto agli altri, era una sorta di tavola rotonda che poi era rettangolare per tutte le esigenze di scena, ma per le esigenze tecniche, ma era una tavola rotonda. C'erano dei politici, degli avvocati, che si percepisce chiaramente l'isolamento della posizione del magistrato sulla costituzionalità, ma anche, voglio dire, sugli effetti concreti pratici, perché allora l'idea dominante, ma non soltanto tra la gente della strada, ma anche tra i cosiddetti addetti ai lavori, era proprio quello che un provvedimento così violento, così illiberale, potesse troncare in via definitiva questo florido sviluppo economico che la terra del sud stava avendo, e invece papà diceva no, andrà del bene, che semmai è esattamente il contrario, ci dobbiamo chiedere perché oggi, ma era l'82, dei anni ne sono passati tanti, c'è questo gap, questo importante gap di sviluppo tra il resto del paese e il nostro e la nostra terra. Io devo dirvi che quando nel mese di luglio mi è stata data questa, una delle cose di decreto su cui si lavorava per andare poi a riferire alla Commissione Giustizia della Camera, e devo dire, quando l'ho letta ho avuto il dubbio che avessero sbagliato, mi avessero, io devo precisare che mi sono occupato della parte che riguardava con le misure di prevenzione patrimoniale. E quando mi è arrivato ho pensato, guarda, non ho sbagliato, mi hanno mandato la legge fondamentale, perché è, come dire, talmente simile, sia proprio sui profili tecnici, ma direi anche un po' nelle finalità, ed è questo il profilo più preoccupante, che diciamo in qualche modo non c'è dubbio che da questo punto di vista si debba considerare un po' un passo indietro, perché in questi anni, a cominciare dal ramo appunto dall'82, ma soprattutto poi con i provvedimenti di misure di prevenzione patrimoniale degli anni 90, la magistratura in modo particolare, mi dispiace che vista l'ora tarda siano andati via anche due degli amministratori giudiziari più apprezzati, anche proprio grazie allo sforzo di molti degli amministratori giudiziari, di passi ne hanno fatti tanti proprio con l'obiettivo di cercare di dare le misure di prevenzione patrimoniale, al di là della loro portata di contrasto alla criminalità, che come abbiamo detto è importantissima, anche una funzione sociale di industriali del mondo dell'artigianato, dell'associazionismo, imprenditoriale in genere. Ebbene, io devo dirvi che il timore che questo intervento legislativo possa vanificare 20 anni di cammino spesso faticoso in questa direzione, questo dubbio c'è. In particolare io oggi speravo in questa occasione, per fugare in senso positivo molti dei dubbi che mi hanno venuto, purtroppo devo dire che esco da questo importantissimo momento di riflessione ancora più preoccupato. Molte, io qui avrei una serie di norme che potrei citare come esempio di interventi contraddittori, e quasi tutti sono stati detti, citati da chi mi ha preceduto, tra l'altro molto più in modo molto più competente di quanto l'avrei fatto io. Io continuo a preoccuparmi moltissimo dell'articolo 56, che di fatto mi sembra imponga, avrei voluto sentire gli amministratori, imponga agli amministratori di sospendere l'esecuzione dei contratti, e questo per un'azienda è di fatto equivale alla condanna a morte. Vero è che è possibile poi riattivare questi contratti dopo l'autorizzazione del giudice e quindi con una serie di passaggi burocratici, ma voi vi rendete subito conto del fatto che tutto questo non è compatibile con le dinamiche imprenditoriali, con le dinamiche delle aziende. Basta pensare a un qualsiasi contratto di fornitura. Io non posso dire al mio fornitore, con cui ho degli obblighi contrattuali precisi, guarda, tu aspetta, stai tranquillo che forse vediamo tra 6 mesi, vediamo un po' se riesco a ottenere l'autorizzazione, io riparto, tu mi fornisci. E i contratti di lavoro, che fine fanno? Rientrano anche questi tra i contratti che cadono sotto la scure dell'articolo 56? Vedremo quando cominceranno queste norme ad essere applicate. Queste, come tante altre norme che presentano questi aspetti. È stato detto, guardate, io qui faccio il diavolo all'acqua santa, perché come è stato detto da Presidente della Fondazione Chimici, io per lavoro poi faccio un po' il manuale del diritto, spesso mi occupo proprio di quella tutela dei terzi creditori, ma guardate che anche sotto, quando l'ho vista, ecco, con l'occhio dell'avvocato che si occupa di crediti delle banche, non è che mi rassicuri tanto, perché guardate che il fallimento non piace ai creditori, perché il fallimento comporta sempre una dispersione di risorse che quasi sempre va a danno anche dei creditori. Io da creditore, l'idea che l'azienda che mi deve dei soldi chiuda domani mattina non mi fa piacere. Io preferisco un'azienda che continua a lavorare e che possibilmente, se ha dei debiti, li paghi in modo naturale. Quindi anche in questo senso, benché devo dire il fatto che il legislatore si sia occupato con un intero titolo della tutela dei terzi, aiuta, volendo trovare un aspetto positivo a questa legge, aiuta i creditori a risolvere tutta una serie di problemi che in effetti erano totalmente risolti dalla normativa precedente e per i quali si era formata comunque una giurisprudenza che ormai di fatto aveva risolto gran parte o probabilmente tutti i problemi. Viceversa, questa normativa qui, con questa impostazione liquidatoria che ha, mi sembra che non rassicuri neanche i creditori e non li rassicura neanche sotto il profilo problematico del riconoscimento della buona fede, che qui viene affidata al giudice delegato per le due prevenzioni. Ma cosa deve fare prima questo giudice delegato? Deve fare tutto, deve occuparsi di tutto ciò che riguarda le misure di prevenzione. Deve fare il giudice di fatto una sorta di organo fallimentare, se l'ho detto anche dal giudice Grillo, se non ricordo male, deve fare anche l'organo fallimentare. Deve accertare la buona fede dei creditori. Attenzione, non è l'accertamento fallimentare un accertamento formale che si fa sulla base di alcuni contratti che vengono depositati, è un accertamento di tipo sostanziale, quindi richiederà tutta una serie di indagini, di risorse impegnative. Tutto questo in un lasso di tempo di 2 anni e mezzo, e quello in verità è 1 anno e mezzo, che poi stiracchiato con le proroghe può arrivare a 2 anni e mezzo. C'è la farà mai, non si sa. Tutto questo mi sembra, arrivo subito alle conclusioni, mi sembra che non rassicuri nessuno. Solo ecco, una notazione prima di concludere, è stato citato, se non ricordo male, sotto un profilo un po' diverso dal dottore Fondova, questo articolo 38, che è l'articolo che dà la facoltà all'Agenzia per la gestione dei beni, dei beni di, in qualsiasi momento, perché non c'è un termine, di chiedere a un mio timore, e concludo, è proprio quello che con questa legge, se non si interverrà, diceva il Presidente Balsamo, ma è stato detto anche dal Capo Relatore, che pare che un'apertura ci sia in questo senso, ed è quello che si cercherà di sfruttare, se non si interviene, il rischio è proprio quello che, lo dicevo sicuramente proprio allo stesso dottore Balsamo, che i presidenti delle misure di prevenzione si troveranno con le mamme coglionate in braccio che manifestano davanti al tribunale dicendo vedete la mafia ha accettato il lavoro e poi ci vuole.